Dopodiché, prassi consolidata ormai, da 20 anni questo termine viene continuamente rinviato. Nei primi anni veniva rinviato di un paio di mesi, nella maggior parte degli esercizi finanziari abbiamo assistito a bilanci di previsioni che venivano rinviati a maggio o giugno, addirittura nel 2013 siamo arrivati ad approvare il bilancio di previsione a novembre. Capite bene che fare un bilancio di previsione a giugno, maggio, addirittura a novembre, significa fare un bilancio di previsione avendo visto un esercizio evolversi, no? E quindi chiaramente quelle previsioni di bilancio fatte a novembre risultano dei dati di preconsuntivo e quindi assolutamente più attendibili rispetto a un bilancio che viene redatto al 31 dicembre, o meglio, un bilancio che viene approvato dal Consiglio Comunale a dicembre, ma i cui lavori iniziano molto molto prima. Abbiamo iniziato a lavorare a questo bilancio nel mese di settembre, quando la Giunta a settembre dà indirizzo al responsabile del servizio finanziario di elaborare il bilancio tecnico. Questo perché? Perché l'anno scorso, nel mese di luglio del 2023, quindi 2 anni fa, perdonatemi, c'è un cambiamento, c'è un cambio con il decreto aiuti bis e vengono cambiati i principi contabili che consentono di rispettare delle scadenze un po' più strette per quasi costringere un po' gli enti ad approvare questi bilanci entro il 31 dicembre. In effetti non tutti gli enti ci sono riusciti, per cui di questo noi dobbiamo andare fieri, tant'è che nella conferenza Stato-Città che c'è stata il 18 dicembre c'è stata un'ulteriore proroga del bilancio di previsione che adesso potrà essere approvato dagli enti locali non più entro il 31 dicembre ma entro il 28 febbraio. Noi però a questo bilancio abbiamo lavorato a partire dal metà di settembre con il responsabile del servizio finanziario che è investito dalla normativa nel redigere il bilancio tecnico. Il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle indicazioni che riceve dalla Giunta, elabora questo documento e lo invia a tutti gli altri dirigenti. I dirigenti hanno un termine molto stretto entro il quale far pervenire le loro previsioni di entrata e di spesa. Il responsabile del finanziario riceve questa mole di documenti, questa mole di previsioni e rielabora il bilancio di previsione sulla base delle indicazioni che riceve dai vari settori. A quel punto poi arrivano le sorprese, perché è chiaro che ogni dirigente, ogni responsabile del servizio tende a fare delle previsioni, soprattutto di spesa, perché quelle di entrata sono sempre più prudenziali, ma quelle di spesa che non sono sempre in linea con le risorse disponibili. Per cui arriva questo bilancio in comune, così come è arrivato l'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo un disequilibrio di circa 8 milioni di euro, quest'anno arriva un analogo quasi 10 milioni di disequilibrio, perché non sono numeri al lotto, no? Sono quelle esigenze che i responsabili dei vari dipartimenti rappresentano all'amministrazione perché dicono per poter avere una città più pulita ho bisogno di 2 milioni in più di verde, ho bisogno di 2 milioni in più di manutenzione ordinaria delle strade, ho bisogno di 2 milioni in più di manutenzione ordinaria degli edifici. Ma tutto questo chiaramente deve fare scopa con quelle che sono le entrate del bilancio e quelli che sono i vincoli dal bilancio imposto. Quindi lavoriamo a questo bilancio e, dicevo, è un lavoro che parte dal responsabile del finanziario, che si conclude con il responsabile del finanziario, che redige questi atti, ma è veramente un lavoro di squadra, perché è un lavoro che fanno tutti i dirigenti dell'ente e che fa l'assessore alle finanze, ma insieme a tutti gli assessori. Quindi è l'intera amministrazione che è investita dell'elaborazione di questo documento, documento che poi traduce quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione stessa individua nel documento unico di programmazione, nel DUP che abbiamo appena approvato. Diamo qualche numero importante. Abbiamo un bilancio che prevede una spesa corrente per 154 milioni di euro. Di questi 154 milioni di euro, 26 milioni rappresentano spesa di personale. Spese in conto capitale per 56 milioni di euro, spese per rimborso prestiti per circa 4 milioni di euro e poi con questo bilancio andiamo a coprire 1.203.000 di disavanzo, vecchio disavanzo. Non so se ricordate, l'abbiamo già detto l'anno scorso, quando ci insediamo Abbiamo un disavanzo da ripianare che derivava dal riaccertamento dei residui. Evito di ripetermi, altrimenti sembra che dico sempre le stesse cose. Comunque, avevamo questo disavanzo da ripianare che pesa ogni anno circa 1,2 milioni. Quindi, oltre a ripianare, oltre a finanziare tutte le spese dell'esercizio, noi ci portiamo dietro questo 1,2 milioni che dobbiamo finanziare con le entrate, dell'anno. Quindi abbiamo detto 154 milioni di spesa corrente, 56 milioni di spesa in conto capitale. Vediamo come questa spesa si va a distribuire, quali sono gli indirizzi che vengono dati col DUP, come si va a distribuire tra le diverse missioni dell'ente. Quindi alla missione 1, servizi istituzionali generali e di gestione, troviamo spese correnti per 57 milioni di euro, di cui 33,5 di spesa corrente. Questa spesa, questa missione pesa il 22% sull'intera spesa corrente. Missione 3, ordine pubblico e sicurezza, 4,4 milioni di euro, quasi interamente spesa corrente. Missione 4, istruzione e diritto allo studio, 7,9 milioni, di cui 5,4 milioni di spesa corrente. Missione 05, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 6,5 milioni di cui 1,9 di spesa corrente. 06, missione 06, politiche giovanili, sport e tempo libero, 685 mila euro, quasi interamente spesa corrente. Missione 08, assetto del territorio ed edilizia abitativa, 16 milioni di cui 4 milioni di spesa corrente. Missione 09, sviluppo. Perdoni? La 7 non gliel'ho data, mi importo irrisorio, quindi sto dando quelle principali. Poi finisco l'intervento e ritorno su tutto quello, solo per non perdere il filo. Poi abbiamo la missione 09, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 37,2 milioni di euro, di cui 32 di spesa corrente. In questo caso 32 milioni di spesa corrente vuol dire che questa missione, quella dell'ambiente, pesa il 20% sul totale della spesa corrente. Trasporti e diritto alla mobilità, missione 10, 21,8 milioni, di cui 13,6 di spesa corrente. In questo caso il peso è del 9% sul totale della spesa corrente. Poi abbiamo i diritti sociali, politiche sociali, famiglie, 31,5 milioni, di cui 31 milioni di spesa corrente. Anche in questo caso i servizi sociali pesano sul totale della spesa corrente nella misura del 20%. Sviluppo economico e competitività, 2,5 milioni di spesa corrente. E poi la nota dolente è quella dei fondi e degli accantonamenti per 21 milioni 860. Non so se mi avete seguito nei numeri, ma è chiaro che se ho il 22% della spesa corrente alla missione 1, quindi spesa generale, poi ho il 20% di spesa corrente destinata all'ambiente, o ancora il 20% della spesa destinata ai servizi sociali, 14% di fondi e accantonamenti, vuol dire che tutto il resto, quel 15% di spesa, è distribuito nelle altre missioni. Come lo finanziamo tutte queste spese? Le finanziamo con entrate correnti per 103 milioni, con trasferimenti correnti per 30 milioni, con entrate extratributarie per 22 milioni e con entrate in conto capitale per oltre 56 milioni. Utilizziamo anche una parte dell'avanzo vincolato per 2 milioni 215 mila. Come variano le previsioni? Diciamo che le previsioni che riguardano l'IRPEF rimangono invariate. Avevamo nel 2024 14 milioni di euro che vengono confermati come previsione nel 2025, nel 2026 e nel 2027. Tralasceremo la questione Tari, entrate e spese della Tari, perché come sa sapete ritorneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione del piano economico e finanziario. A quel punto andremo ad apportare una variazione al bilancio di previsione sulla base dei costi relativi al piano economico e finanziario e delle relative entrate. Quindi la questione Tari da tutti i bilanci di previsione di tutti gli enti locali rimane sospesa fino alla data del 30 aprile. Recupero dell'evasione tributaria. Nel recupero dell'evasione tributaria abbiamo un delta negativo, nel senso che nelle previsioni del 2024 avevamo una previsione di accertamento di 12 milioni di euro, Oggi ce l'abbiamo di 4,4 milioni in meno, quindi di 8 milioni. Ho visto qualcuno che ha fatto la faccia, beh, insomma, sembrerebbe un dato ne molto negativo. In effetti non lo è, perché l'attività accertativa è un'attività che se viene fatta ha un trend decrescente. Vuol dire che ho accertato e ho accertato bene negli altri anni. E noi abbiamo accertato molto bene, perché nel 2024 avevamo una previsione di attività accertativa IMU per 12 milioni di euro, e invece l'attività fatta con i nostri uffici ha portato a superare quelle previsioni di bilancio del 2024 ed avere un'attività accertativa pari a 13 milioni e mezzo, con ben 2.200 atti di accertamento emessi. Abbiamo lavorato bene anche sulla Tari, adesso la premessa, ho detto che la Tari ne avremmo parlato il 30 aprile, però il dato ce l'ho e allora mi fa piacere dirlo, che abbiamo fatto anche accertamenti Tari per 7 milioni e mezzo con 4.200 atti emessi. Dicevo, quindi questo sembrerebbe un dato negativo perché ci porta ad avere un'entrata inferiore di 4 milioni e 4. Non è proprio così, perché ricordatevi che quando parliamo di attività accertativa, poi di entrate tributarie, come contropartita dobbiamo istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità che pesa l'84%. Quindi io, a fronte di un'entrata di un milione, ho una spesa, un fondo che vado ad accantonare che pesa l'84%. Quindi questo vuol dire che ho avuto un delta che è 4 milioni e 4 meno l'84% del fondo, quindi una minore entrata di 700 mila euro, che non è una cosa positiva, ma non è 4 milioni e 4. È comunque un dato, quello dell'attività accertativa, che deve essere necessariamente letto in maniera positiva, perché il trend deve essere assolutamente decrescente. È chiaro che se l'anno scorso, se quest'anno, nel 2024, ho fatto attività accertativa IMU per 13 milioni e mezzo, difficilmente potrò ripetere quel dato, perché i contribuenti, ho preso quanti contribuenti abbiamo fatto, abbiamo emesso 2.200 atti, quindi vuol dire che poi a regime quel contribuente è finito a regime nel pagamento delle imposte. Abbiamo proventi al codice della strada per 1.400.000, proventi dei beni dell'ente per 1.150.000. E poi abbiamo i proventi che derivano dai servizi a domanda individuale. Con una delibera di giunta comunale del 15 novembre 2024 abbiamo dato atto del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, che la norma prescrive non debba essere inferiore al 36%. Noi diamo atto che abbiamo un tasso di copertura dei servizi a domanda individuale che è del 72,73%. In particolare per quanto riguarda gli impianti sportivi, a fronte di entrate per 208 mila euro, abbiamo spese per 539, quindi abbiamo un tasso di copertura del 38,65%. Per quanto riguarda le mense scolastiche, a fronte di 2.579 di spese, abbiamo entrate solo per 1.251, quindi abbiamo un tasso di copertura del 48%. Per le mense non scolastiche, a fronte di 160 mila euro di spese, abbiamo entrate solo per 65 mila euro, quindi una copertura del 40%. Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, a fronte di spese per 2.494.000, abbiamo entrate per 2.794.000, quindi una copertura che supera il 100%. Per quanto riguarda i teatri e i musei, a fronte di spese per complessivi 1.070.000, abbiamo entrate solo per 138 mila euro, quindi abbiamo una copertura di questo servizio a domanda individuale basso, che è del 12,89%. Per fortuna però la norma non richiede la copertura del 36% per ogni singolo servizio a domanda individuale, ma chiede che questa percentuale nel suo complesso sia superiore al 36%. Quindi è un parametro che abbiamo assolutamente rispettato. Diciamo che è un bilancio quindi che risente, l'ho già detto l'anno scorso, siamo comunque di fronte a un bilancio rigido, no? Un bilancio che risente di tagli del Fondo di solidarietà per 500 mila euro, che prevede minori accertamenti da attività accertativa che come vi ho spiegato per 4 milioni e 4, però diciamo è un bilancio che ha anche una serie di accantonamenti, che lo mettono in sicurezza. Abbiamo un accantonamento al fondo debiti commerciali per 800.000 euro, un accantonamento che è previsto dalla norma per quei comuni che non rispettano i tempi medi di pagamento. Noi li rispettiamo ampiamente i tempi di pagamento, siamo sicuri quindi di poter liberare questo accantonamento che oggi in fase di redazione del bilancio di previsione è obbligatorio, ma che all'inizio dell'anno accantonamento debiti commerciali è un accantonamento che serve per garantire quei comuni, cioè che è richiesto a quei comuni che non rispettano i tempi medi di pagamento. Noi sappiamo di averli rispettati, è chiaro, adesso dobbiamo concludere le attività al 31 dicembre del 2024, sappiamo di rispettare questo parametro e quindi questi 800.000 euro che oggi rappresentano un accantonamento, nella prima variazione di bilancio verranno rimessi in circolo, dico io, no? Quindi verranno destinati nuovamente a spesa corrente. Abbiamo diverse gare da dover espletare nel corso dell'esercizio 2025 e questo ha imposto l'iscrizione di maggiori spese. Abbiamo i servizi sociali che devono andare a gara, abbiamo le pulizie che devono andare a gara, abbiamo il servizio dei parcometri che deve andare a gara. Quindi anche dall'espletamento di tutte queste gare si avranno dei risparmi, perché quando redigi un bilancio di previsione devi immaginare l'importo che vai a mettere a base di gara, ma poi sappiamo che su quell'importo ci sono i ribassi. Considerate che, ad esempio, per i servizi sociali, quando andiamo a fare lo stanziamento di bilancio, andiamo a prevedere quella spesa, oltre al considerare l'importo a base di gara, andiamo a considerare un'IVA al 22%. Nella quasi totalità dei casi, quando si ha un'aggiudicazione dei servizi sociali, ad aggiudicare il servizio sono cooperative sociali e loro hanno un'IVA che non è al 22%, ma è al 5%, quindi significa risparmiare una serie di costi che dopo aver espletato le gare possono essere rimessi in bilancio in quanto rappresentano economia di spesa e essere messi al servizio della cittadinanza attraverso l'erogazione di nuovi servizi. Abbiamo un po' di raccomandazioni che fa il dirigente del finanziario, il responsabile del finanziario, che colgo l'occasione di ringraziare. Ringrazio lui e tutto il settore finanziario perché abbiamo lavorato 3 mesi all'elaborazione di questo documento e lui è puntuale. Rappresenta queste criticità e dà anche dei consigli, consigli perché ci sono somme che devono essere riviste, quindi suggerisce di rivedere i diritti del SUAP, suggerisce di rivedere i diritti del SUE, sono due delibere che abbiamo adottato qualche giorno fa come giunta, quindi prevedendo un incremento delle tariffe nella misura del 20%, erano diritti fermi da tanti anni e comunque non in linea con quelli degli altri comuni. Abbiamo dovuto rivedere il costo della mensa, no? Forse ne abbiamo già parlato quando la delibera è passata in giunta. Andiamo a gara con un costo del